cominciamo con l'appello. Ringrazio per essere qui Marco Mantegliani, direttore dell'area, e il dirigente Michele Casarin, che è qui. Ecco. E iniziamo con l'appello. Barbara Casarin, Paolino Danna, Alessio De Rossi, Emanuele Mulesu, Giorgia Pea, Aldo Realdo, Francesca Rogliani, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, copresidente, Chiara Visentin, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzza in arrivo, bisogna avvisarlo che siamo qua, lo avvisate voi del gruppo. Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello, Nicola Gervasutti, Paolo Tagliapietra, Enrico Gavannin, Silvia Peruzzo Meggetto, Francesco Zingarini, Gianfranco Bettin, Gianluca Trabucco, Deborah Onizzo, vicepresidente della festa, Sara Bisman, Stefano Zecchi, Marco Gasparinetti, Giovanni Andrea Martini, Cecilia Tononna. Benissimo, allora verificato.
Io faccio parte delle commissioni, però
sarà la delega della Sambo.
Io sono stato saltato, faccio parte.
Però non. Giovanni giusto, mi scuso.
Sento emarginato.
Hai ragione, sono saltato la riga, mi scuso.
Quindi la riga.
Allora. Bene, allora sull'ordine dei lavori dicevamo prima un saluto al presidente e anche del presidente, che immagino avrà qualcosa da dirci. Poi passiamo la parola alla direttrice o direttore, come preferisce.
Va bene tutto.
Fantastico. E poi andremo a fare questa visita guidata. La direttrice ci teneva che iniziassimo dalla prima opera che troviamo qui in atrio a destra. E poi ci muoviamo e andiamo su al terzo piano. E prego, presidente.
Grazie, è la prossima.
Sì.
Non c'è il microfono, no? Sì. Vabbè, tanto forse lo sentite lo stesso. Non voglio prendervi troppo tempo. Io volevo ringraziare voi tutti e la vostra presidente, la Stea, per questa e altre liste che avete dovuto fare nel corso degli anni. Sono, in particolare Giorgia Pea è stata una tra le sostenitrici più convinte e entusiaste del museo, della fondazione, per le sue deleghe, ma anche perché mi sento di dire ha creduto nell'iniziativa anche come cittadina, no? E come persona delle istituzioni, ma anche direi sul piano personale, quello di lei. E questa vicinanza per noi è importante, perché questo è un progetto, insomma, che rappresenta evidentemente un'azione strategica per la Fondazione, per le dimensioni che ha, il significato che ha, in un periodo tra l'altro in cui si è avviata, che poteva, insomma, essere più felice, no? Nel senso per un museo attraversare il secondo anno di vita nell'era del Covid, insomma, non è stato esattamente un viatico fantastico. E poi un'atmosfera che, insomma, senza alcun senso di polemica, però non è stato semplicissimo, no? L'accettazione di questa operazione, da un certo punto di vista posso dire per me in modo poco comprensibile, ma non è stata delle migliori, è stata vissuta come un'operazione calata dall'alto, non condivisa, sbagliata per tanti versi, ma insomma poi con tutti i suoi difetti io l'ho ereditata e dire così, l'ho già detto in più occasioni, insomma è uno dei motivi per cui mi è sembrato fosse interessante prendere la presidenza della Fondazione, perché era una sfida importante e una sfida da cercare di vincere, perché investimento era tale per cui questa è una di quelle sfide che la Fondazione non può permettersi di perdere. E devo dire, con tutti appunto i passaggi, le difficoltà e insomma, le criticità di questi anni, è una sfida che cominciamo a vedere che no, si può vincere, se non voglio dire che l'abbiamo vinta, perché in questo mondo ogni altro angolo c'è un problema, quando le cose vanno bene ce n'è sempre una. Ogni riferimento a notizie di stampa recenti è puramente casuale, o quasi. Però è un percorso che ha visto il museo crescere nella sua proposta culturale, e in questo devo ringraziare anche chi ha preceduto Serena, che però abbiamo accolto in un momento in cui era molto importante avere una professionalità così ben delineata, ben definita, una capacità manageriale, una conoscenza del mondo, del verticale, del mondo dell'arte, della proposta culturale, che dopo una fase di avvio era per noi un must, è stato un allineamento, diciamo, dei pianeti fortuito, ma insomma la fortuna aiuta gli audaci, lei è audace e noi non penso che siamo stati particolarmente audaci a cercarla e a trovare il suo consenso. Lei ha avuto la voglia di accettare una sfida in una fase in cui appunto c'è una luce, vediamo appunto un museo che è cresciuto nella proposta culturale e anche nella sua capacità, insomma, di proporsi alla città come un luogo in cui la città si possa riconoscere e di cui la città possa far tesoro, perché in fondo, insomma, senza falsa modestia, penso che rappresentiamo nel perimetro del centro di Mestre, e non solo, certamente nel perimetro del centro di Mestre, ma per la città di Venezia, nelle sue due anime, per l'area metropolitana e, fatemi dire, insomma, per l'importanza che il museo ha a livello regionale e nazionale, una realtà importante che via via viene recepita come tale per la proposta culturale che può proporre e poi per la capacità di sviluppare, no, di essere un luogo, di proporsi come un luogo di frequentazione dei diversi segmenti sociali. Il museo in quanto tale e tutto il contorno dell'area che noi occupiamo, che via via si sta rivitalizzando, ci sono state infinite polemiche su quanto era dormiente e sotto le aspettative. Beh, oggi se vi guardate in giro non ci sono più spazi vuoti, i locali commerciali sono attivi, avremo a breve notizie significative sull'occupazione anche degli spazi che mancano, notizie belle, importanti. Il museo, con quest'ultima iniziativa e anche quella precedente, dove si è cominciata a vedere una linea di crescita molto marcata, ha dato segni di grande riconoscibilità. Questa iniziativa ultima ci sarà una nuova grande soddisfazione. Quindi, insomma, è un progetto che mi sento di dire, addirittura d'arrivo, che insomma è dal mio punto di vista è una missione compiuta, dopodiché è una missione da continuare, ma sono contento. Cioè, il mestiere dell'amministratore, non siamo un'istituzione pubblica, ma siamo assimilabili, no? Il mestiere di chi prende un'istituzione, la conduce per un po' e di consegnarla in uno stato migliore di quando l'ha presa. Per certi versi voglio dire che non è difficilissimo, perché non no, è una battuta, scusate. No, però insomma si partiva da. Era un periodo veramente complicato, quindi partire da lì non era semplice. Però insomma, direi che abbiamo fatto un buon pezzo del percorso, una serie di cose sono successe negli ultimi tempi, ma è un po' sempre così. No? Quando si mette del lavoro, e devo ringraziare tutta la struttura, perché insomma io l'ho fatto presidente. Chi mi conosce sa che sono abbastanza, mi intrometto abbastanza anche troppo nelle dinamiche anche operative, rompo molto le scatole, però insomma devo dire che alla fine è servita, questi stimoli sono serviti, ho trovato uno scatto molto positivo. L'ingresso di Serena ha rappresentato una elemento di grande rilancio, grande slancio, più che rilancio, per la capacità di visione,
sul fronte della, sto anticipando un po', però non vorrei che lo scrivesse, non sono i giornali. No, però che devo fare la conferenza di fine mandato e non voglio che sia questa, quindi mi taccio. Insomma, le cose sono altre neanche rispetto alla Fondazione di Venezia, perché insomma ho fatto operazioni anche là controverse. Vedo alcuni che hanno parlato molto più doloroso, in qualche senso quelli in realtà sono andati per il miglior fine, ci siamo capiti, penso, sto parlando di tre occhi. Sono state un'operazione molto di partita, però ha visto appunto l'interesse dei soggetti certamente non sono peggiori di noi che abbiamo messo in mano, non peggiori di quelle che abbiamo gestito in un momento, valorizzando e compiendo un percorso, perché noi questo dobbiamo fare, noi abbiamo un patrimonio che dobbiamo far portare al meglio per poterlo restituire, per poterlo migliorare l'attività in modo che poi riusciamo a operare per il territorio con la nostra vocazione. Un patrimonio troppo immobilizzato come è ancora quello della fondazione deve essere riorganizzato nei suoi assetti a favore di una componente finanziaria più massiccia, più liquida, più diversificata, che per l'appunto soddisfi i requisiti di moderato rischio ma di rendimento adeguato a servire gli scopi. Se noi non facciamo vocazioni non abbiamo senso di esistere, ma per poterle fare e per poter contrastare il periodo di criticità dobbiamo essere capaci di diversificare e di avere un patrimonio che può essere riallocabile su diversi assi, su diversi scopi. Questo è quello che mi ero dato come compito, e anche su quello non è che voglio cantare vittoria o celebrare me stesso, però oggettivamente i dati ci danno la direzione quella giusta, e in questo caso ringrazio altrettanto lo Stato della Fondazione e gli organi del museo della Fondazione che insomma hanno secondato, sostenuto anche non era facile farlo. Ho ringraziato, spero tutti, e se ho dimenticato qualcuno mi dispiace. Grazie.
Sindaco, ringraziamo.
Sì, vabbè, l'amministrazione mi sentiva di dire che era presentata qua ampiamente e evidentemente il nostro interlocutore principale con cui nella dialettica che ha caratterizzato il nostro rapporto abbiamo settato una linea di confronto e credo che abbiamo lavorato bene insieme.
Certo. Un meritato applauso, ci tenevo a ricordare anche per quelli che invece non c'erano nella precedente consigliatura che eravamo qui già a vedere il cantiere del Museo Menove ancora prima che planasse questo progetto, e con lui avevamo visto la questione del retail che avrebbe dovuto reggere il contenuto culturale. Lui quella volta ha mosso delle obiezioni, disse che lo lasciava un po' perplesso, forse ve l'ha chiamata però aveva ragione. Adesso no, non c'era ancora questo presidente, va detto.
Io, ecco, la cosa che ho pensato quando ho visto il progetto era qua retail non lo faremo, ma non perché, a parte che non funzionava, ma non mi sembrava coerente con
il progetto. Infatti al mi ricollego a questo per dire che al presidente Bugliesi va riconosciuto il grande merito che rispetto alla a dare una vera e propria svolta, dialogando molto di più con la città, aprendosi anche ad altre istituzioni culturali. Siamo stati di recente a vedere la mostra di Vedova, e questo l'abbiamo fatto anche con i consiglieri di questa consigliatura, e prima abbiamo visto la parte dedicata all'educational, che proprio com'è nelle linee, nelle politiche culturali del sindaco, vuole coinvolgere prima i bambini e le famiglie e poi i ragazzi e poi le generazioni più adulte. E le generazioni adulte, adesso dico sempre e lo ripeto anche qua, dovrebbero venire di più nei luoghi della cultura per mantenersi giovani, perché a mio avviso è un ottimo elisir di giovinezza tenere il cervello attivo e anche stimolato da opere d'arte come quelle che abiteranno questo museo. Avevamo visto anche assieme al direttore precedente la parte invece quella tipicamente, la collezione permanente, quella tipicamente digitale, insomma quella sul cuore di questo museo del Novecento appunto. E poi era venuto, e c'era anche il presidente, era venuto in visita l'attuale ministro della cultura San Giuliano, col quale avevamo visto proprio tutto il secondo piano, e adesso per la prima volta la commissione viene a sedere nelle poltrone dell'auditorium, dove la fondazione organizza spesso anche dei dibattiti politici, delle presentazioni di film, degli incontri con la cittadinanza. Questo perché si vorrebbe che questo luogo fosse in dialogo continuo con la cittadinanza. La neodirettrice, che saluto e ringrazio e sono felice e orgogliosa che sia finalmente una donna, questo va detto, perché la nostra commissione si occupa anche di pari opportunità e cittadinanza delle donne, ha raccolto subito l'invito, ce ne parlerà anche lei, porterà il museo un po' fuori dalle mura del museo, perché organizzeranno anche, in virtù dell'autore a quale è dedicata questa mostra temporanea del terzo piano, anche delle attività culturali con delle associazioni culturali della città. Oggi, prima che entrassimo noi, abbiamo visto entrare molti ragazzi, molte associazioni, e questa è l'importanza di cercare di riempire di umanità una scatola che altrimenti rimarrebbe vuota e avrebbe meno significato. Allora, passo la parola alla direttrice, ringraziandola innanzitutto per la disponibilità con la quale...
Mi sentite così o volete che vada...
No. Come lei preferisce.
A me è uguale.
Allora, il pregio di questa direttrice è che è super take it easy e che è davvero...
Sì, mi scuso perché non ho cambiato le scarpe, mi sono cascata. Chiedo scusa, ma ero molto di corsa.
Allora, io ho voluto convocare questa commissione perché all'inaugurazione della mostra... la direttrice ha accompagnato molti ospiti, ha spiegato le opere che erano esposte in modo molto, tra virgolette, semplice, molto coinvolgente, molto inclusivo, senza darsi le arie che a volte qualche direttore di museo si dà. I migliori non si danno aria, e la Belli docet per quanto riguarda i musei civici. Lei è di questa matrice qua, l'ho sentita subito molto empatica, molto condivisiva, e ho visto che ha raccolto anche un grande successo appunto sia con la cittadinanza che con le associazioni, quindi mi pareva opportuno che anche i consiglieri la conoscessero e la tenessero come punto di riferimento direttissimo per qualsiasi dialogo sulla città, sulle attività e sulle cose. Nel frattempo il presidente ha raccolto un input che ossessivo compulsivamente io davo sempre, cioè quello di aprire alla gratuità per la cittadinanza della città, del comune di Venezia, ma di tutta la città metropolitana, compreso il comune di Mogliano, e quindi vi segnalo che il giovedì le porte sono aperte e che avete tutti la mission di portare qualcuno qui dentro, in modo che cerchiamo di far salire.
In questo caso per la permanente, non per la temporanea, con cui, perché abbiamo un accordo con il produttore.
Ecco, allora sì, questa convenzione che abbiamo con il Museo Amenobe riguarda sicuramente la mostra permanente del Novecento, poi le temporanee dipende dall'accordo. Vedova era generoso, il suo presidente l'abbiamo conosciuto, l'avvocato Alfredo Bianchini, era assolutamente propenso ad ampliare il più possibile il pubblico. Questa invece, questa organizzazione è una coproduzione, quindi ha chiesto che di tagliare fuori la cittadinanza.
No, c'è un prezzo
scherzo, c'è un prezzo di favore. Poi adesso non ne parliamo oggi perché l'abbiamo parlato alla commissione precedente, c'è sempre l'educational con le scuole che possono venire a visitare a prezzi di favore la mostra, ci sono i laboratori che durano anche durante le vacanze scolastiche, offrendo anche la spalla come sostenibilità alle mamme e a coloro i quali hanno difficoltà nel piazzamento dei figli. Ci ha raggiunto nel frattempo il consigliere Alberto Fantuzzo, vicepresidente del Consiglio.
Buongiorno.
Lo ringraziamo di essere qui, passiamo la parola alla direttrice, poi lasciamo un piccolo spazio per il dibattito dei consiglieri e poi finalmente andiamo a visitare questa mostra, partendo dal murales qui fuori. Prego.
Allora, intanto grazie di essere qui, e devo dire che per me insomma la vicenda è leggermente diversa da Amenobe, da quanto diceva il Presidente, perché io sono stata accolta benissimo, e questo fa vedere proprio dai cittadini, questo fa vedere la grande voglia che c'è davvero qui di trovare una spinta culturale da vivere tutti insieme, no? Perché io dico sempre che sono orgogliosamente roba da museo, faccio il direttore da museo, mi occupo di questo, e ho ben chiaro una cosa, che i musei funzionano in due direzioni, no? Però le prime economie che noi abbiamo, con cui noi abbiamo a che fare, sono economie di scopo. Cioè, che cosa vogliamo che facciano questi luoghi? Qual è lo scopo che noi affidiamo alle istituzioni culturali, no? E questa è una cosa importante, e da quello che ho capito in questi mesi, che ormai sono mesi che sono qui, è che davvero, almeno la popolazione di qui, si aspettava da M9 che diventasse un luogo vitale, vivo, e che fosse in qualche modo messo in relazione alla cittadinanza. Quindi devo dire che mi sono sentita veramente accolto, le persone mi fermano per strada per raccontarmi che cosa vorrebbero, e lo trovo molto bello, perché i luoghi funzionano se scatenano la partecipazione, no? E il riconoscimento nelle persone. Io ho interesse in questo luogo perché mi ci riconosco e so che posso trovare qualcosa. La mia scelta in effetti è stata abbastanza una combinazione, ma devo dire essenzialmente che io sono qui per due persone, uno è mio figlio e l'altra è mia mamma. Nel senso che mio figlio, quando c'è stata la possibilità di venire qui a Mestre, l'ho portato qui, ed è l'unica volta che ho visto mio figlio dei segni di vita. Cioè, nel senso che per un museo, lui che poverino fin da bambino li frequenta, qui si è veramente divertito. E questa è una grande potenzialità di questo luogo, perché può diventare a livello italiano un esempio di come si possano vivere i luoghi della cultura. Noi abbiamo già un grande bacino di scuole, l'unico posto d'Italia in cui si impara la storia in questo modo. Questo magari ogni tanto ricordiamocelo, no? Questo è l'unico museo in Italia che ha una discoteca, non so se lo sapevate. Cioè, si possono ascoltare e ballare tutti i balli dal Novecento alla fine del secolo. È l'unico luogo dove si può, in questi tempi è veramente toccante, provare che cosa vuol dire essere sotto i bombardamenti. E credete, molto spesso per i ragazzi è molto più semplice apprendere qualcosa vivendola piuttosto che sentire dei discorsi. È l'unico luogo, per esempio, dove si può, e questo lo trovo incredibile, perché sta mancando, e magari voi che vi occupate di politica questo lo sentite tutti i giorni, la partecipazione alla politica. Qui si possono provare a rivivere grandi moti di piazza, senza distinzione di colore politica, però tutti, oppure si può ragionare intorno alle diverse religioni. Quindi davvero è un luogo unico, e ho visto il mio figlio, che per me è un campione molto interessante, di pubblico grande interesse. E l'altro è mia mamma, che ha detto: tu devi assolutamente andare a Mestre, perché io con Mestre ho un debito di riconoscenza molto forte, perché al vecchio ospedale è stato salvato il mio papà. Quindi mio padre era un navigante, ancora attraccavano le navi coste, riva degli Schiavoni, lassù in cima, ebbe un malore molto molto importante e molto molto forte, che abbiamo vissuto molto tempo qui a Mestre, quindi per me è un ritorno, e quindi mi sentivo di dover restituire qualcosa. Quindi insomma l'ho preferito ad altri luoghi anche per questo motivo. La visione che ho di questo luogo, e che ho provato anche insieme, no, al Presidente a delineare, è davvero proprio un luogo della comunità. Secondo me Mestre, vivendo la cultura in comunità, e quindi davvero presto grande attenzione all'attività del collega che è qui davanti, ma e alle nuove istituzioni che stanno nascendo, davvero può essere un polo, se noi lo vogliamo davvero, se ci crediamo, di innovazione culturale, di visione della politica del Novecento, che è più che mai importante per capire i tempi attuali, no? Con Regione abbiamo firmato da poco un accordo insieme all'Istituto Scolastico Regionale, M9 sta insegnando, sta provando a spiegare la geopolitica ai ragazzi di tutte le scuole del Veneto, e capite che in questo contesto è veramente importante. Quindi se posso esprimere un sogno nel cassetto, a me piacerebbe davvero, e lo dico a voi che avete la possibilità di decidere, che si pensasse a Mestre come il chilometro della cultura. La grande forza che ha questo luogo è di avere tante istituzioni importanti in uno spazio molto molto ristretto, e questo aiuta tantissimo. Se io alla fine di questo percorso, io ho un impegno qui di 3 anni, riuscissimo davvero a offrire una visione di cultura partecipata per i residenti, soprattutto quello che noi chiamiamo pubblico di prossimità, quello che c'è molto vicino. E secondo me faremo davvero qualcosa di molto importante. E poi davvero possiamo guardare all'altro pubblico, no? Che è quello di lontananza, che non confligge con quello di prossimità, ma che devono essere trattati con grande attenzione entrambi. Ed è per questo che il programma che abbiamo pensato quest'anno è un programma che tenta di abbracciare la forchetta di pubblico più alta possibile. Voi sapete che le istituzioni culturali hanno un non pubblico che è molto molto grande. In questo senso M9 va un po' contro tendenza, perché riesce ad arrivare fino più o meno ai 18 anni, quindi alle scuole, e riesce anche ad avere qualche rapporto con l'università. Di solito di tendenza per i musei il non pubblico va dalla metà del liceo fino ai 40 anni, che è veramente una forchetta veramente molto, molto importante. Se noi veramente riuscissimo a creare, a lavorare un sistema rivolto alla comunità, secondo me riusciamo ad andare verso questo orizzonte. Vi dicevo, questo programma è proprio pensato per questo. Si parte con Bensky, che è sicuramente pop, ma io dico pop nel migliore senso del termine. Trovo che questo tempo abbia dato alle parole anche significati un po' sbagliati. No, Andy Warhol è la pop, la canzone pop è l'anima della nostra nazione. Vi faccio presente che la nostra nazione è costruita su un romanzo pop, che sono I Promessi Sposi, un romanzo popolare che è nato a dispense, quindi, no? Ecco, partendo da una cosa così, proprio per interessare, e questo lo si vede benissimo che funziona, perché chi viene a vedere Bensky, molti di coloro che vengono acquistano anche il biglietto per il museo, ed è molto molto interessante, perché aiuta a conoscere, per poi passare verso la proposta di alto livello internazionale, che speriamo venga trainata da questo entusiasmo, perché la mostra che avremo dopo, che sarà in prima in Italia, di Edward Burtinsky, un grandissimo fotografo, adesso alla Saatchi & Saatchi in Inghilterra, di Londra, con grandissimo successo, speriamo che dia anche il grande respiro internazionale. Quindi davvero il pensiero di formare un'istituzione che abbia tante lingue, che poi credo che sia un po' il segreto del successo di tutte le istituzioni culturali.
Grazie direttore. Domande da parte dei consiglieri. Allora, si è prenotato Martini, ci sono altri interventi? Prego Martini.
Grazie Presidente. Beh, raccolgo lo spunto che il Presidente ha fatto prima. Relativamente ai tre occhi abbiamo avuto sì un livello a distanza, conservo la mia idea, insomma, che i tre occhi dovevano essere salvati, dovevano essere riservati alla città. Comprendevo le motivazioni, non so se oggettivamente sia stato questa una mossa che ha permesso a M9 di decollare, appunto un decollo che è ancora lontano, ma insomma, comunque insomma, diciamo che è stato un momento di difficoltà. Mi è piaciuto molto il tema sollevato dalla direttrice e anche dal presidente, di un luogo della città, no? Con cui la città dialoga e con cui la città dovrebbe dialogare. E in questo senso devo dare atto al presidente che ha immesso all'interno di questi luoghi anche un rapporto molto forte con le realtà di etnie diverse, di popolazioni di origini diverse, e questo è sicuramente, la cultura può unire e può aiutare in questo senso a vivere, a convivere e a crescere. Ecco, quindi chiedo se anche la nuova direttrice intende percorrere questa via.
Saremo pure a cricket. Assolutamente, assolutamente sì. I musei, i luoghi della cultura, mi piace più parlare di luoghi della cultura, perché no? Secondo me i musei hanno dei polmoni molto più grandi, M9 può avere delle prospettive, dei polmoni molto più grandi, e sono anche luoghi della cittadinanza. Quindi se deroghiamo a questo non funzioniamo, quindi presidi sul territorio. Io dico sempre che se tutti i musei si occupassero di una piccola parte di essere presidi di cittadinanza, saremo di grande aiuto al sistema sociale, no? Perché molto spesso, guarda, io per esempio, ci sono persone anche che quando dico che faccio il direttore di museo o la direttrice, a seconda, sono un po' femminista, e qualche volta dico direttore in modo provocatorio, poi se volete vi faccio anche il pippotto femminista, però me lo tolgo, perché è anche un problema serio che sento. Quindi già avere direttrici donne sono pochissime, quando dico faccio il direttore di museo, tutti mi chiedono, e quindi? Cioè, che cosa sarebbe? Vi rendo noto che in Italia il direttore di museo, veramente la figura di direttore di museo, nelle istituzioni comunali non esiste ancora, nello Stato è arrivato nel 2014. Voi sapete quando in Italia il biglietto dei musei è passato da essere chiamato tassa d'ingresso a biglietto di museo? 1997. Si chiamava tassa d'ingresso a Venezia, Palazzo Ducale, nel 1776. Okay? Quindi sul museo, no? Sul ruolo del museo, c'è un problema vero. Per cui se dico, se invece i direttori riuscissero a dire ci prendiamo carico della società per una minima parte, potremo anche nei confronti dell'opinione pubblica, anche nei confronti dei decisori, che qualche volta pensano che i soldi investiti in cultura non siano poi così importanti, no? Invece dare conto di questo, e queste cose i musei lo possono fare tranquillamente, perché finita l'epoca dei musei come luoghi di conservazione, funzione necessaria, se noi non conserviamo la nostra memoria non abbiamo niente da valorizzare, però il passo avanti è proprio questo. Infatti ho già contattato, dicevo del cricket, perché per esempio il cricket è un linguaggio comune con per esempio la comunità che è più ampia, sviluppata qui, c'è a Venezia un'ottima squadra di cricket che non sapevo, e mi piacerebbe provare, no, a fare delle esperienze insieme. Stiamo sollecitando alcuni sostenitori, stiamo cercando sponsor, perché l'altra cosa secondo me importante, determinante che dobbiamo fare è poter consentire alle scuole, uso un termine inglese, non sono quasi mai d'accordo, noi usiamo termini inglesi per tutto, long life learning mi veniva in mente quando si parla. Un grande problema delle scuole in determinati luoghi è quello che adesso si chiama white flies, cioè vuol dire che nelle scuole dove c'è il maggior numero di immigrati, di tendenza non si scrivono le famiglie locali o bianche. Ecco. Se noi riuscissimo ad avere, e il mio riferimento sarebbe 100 laboratori sospesi, riuscire a farmi finanziare 100 laboratori sospesi in modo che io possa pagare l'educatore, perché non li abbiamo interni, quindi ho bisogno di uscire, e il biglietto del pullman, e ci sono certe scuole che hanno anche problemi a pagare il biglietto del pullman per arrivare qua, secondo me questa sarebbe un'altra fase di progettazione interessante, nel quale il museo dice offriamo questo laboratorio, bisogna sempre farlo con grande grazia, con grande educazione, ma farlo. Ecco, assolutamente, assolutamente d'accordo. Vengo da esperienze che già mi hanno fatto capire che funziona, che è possibile. Vengo da un progetto che era stato finanziato da Regione Liguria che si chiama Be Art, Be Part, e che lavorava intorno a un concetto, poi non vi tedio più e andiamo a vedere Bensky, però cioè, sul fatto che oggi, se ci ragioniamo, non esiste più per determinate categorie di persone il bisogno culturale, perché noi adesso tendiamo a parlare di bisogni, cioè dobbiamo soddisfare i bisogni culturali, i bisogni primari corrispondono, no, causa effetto. Ho la colina, so che ho bisogno di mangiare. Ma se mi manca il bisogno primario, cioè se non so che cos'è la cultura e se non so che cosa mi può dare la cultura, non posso riconoscere il bisogno. E quindi io parlerei di desiderio. Anche Banksy va in questa direzione. Facciamo nascere il desiderio della cultura e poi le persone saranno in grado di riconoscere il bisogno. E questo riguarda tutta una determinata fetta di popolazione che normalmente non ha accesso per vari motivi ai servizi culturali. Spero di aver risposto, di non avervi tediato.
Un attimo, voleva replicare o avere parola rispetto alla provocazione immancabile del consigliere Martini.
Io la faccio molto breve. Allora, vi rassicuro che la casa di Trocci è ancora dove era, non se n'è andata, quindi è rimasta a Venezia. E non era a disposizione dei cittadini.
Inaugura la prossima settimana.
Meno di quanto lo sia adesso, perché
c'erano
spazi espositivi e sono spazi espositivi. La nuova mostra è una mostra che noi non avremmo potuto organizzare perché è la collezione privata di Berlusconi. B, e una volta per tutte spero, non un solo penny della vendita di Trocci è andato a fare altro che quello che una fondazione è vincolata a fare. Se mai fosse stata la mia intenzione, e mai lo è stata, ovvero è patrimonio e patrimonio deve restare. Quindi non solo Penny è stato trasferito dai Tre Occhi in qualunque altro luogo che i fondi della fondazione investiti in finanza, che è quello che dobbiamo fare. Non un solo penny, ok? Questo dovere.
Solo tanti euro.
Allora, non solo secco.
Sì, dopo si è prenotato anche il consigliere Fantuzzo.
Allora, l'altra cosa che la direttrice sottolineava è il rapporto con le scuole, no? E allora, d'accordo, benissimo, ed è importantissimo che le scuole entrino, ma abbiamo parlato anche di chilometro dell'arte, no? Qui abbiamo alcune scuole che hanno un'eccellenza dal punto di vista della produzione artistica. Volevo sapere se poteva essere che anche questo contenitore, questa grossa realtà potesse ospitare lavori o cose dei ragazzi. Ultima cosa, è una curiosità, Banksy, no? Cioè, appunto le notizie ultime, no? Come sono arrivate, ecco. La curiosità è com'è, cioè, chi è il vostro contatto che vi dà, cioè, quali sono insomma le relazioni che vi permettono di ospitare determinate opere, perché Banksy non lo conosciamo, non so, forse
no, vabbè, sì, so che è arrivato però, adesso per quello qui. La polemica è un po'
fuori luogo, perché questo può capitare con Rubens o Tiziano, ma con un artista vivo, parto dall'ultimo, Banksy ha un'agenzia sua che si chiama Pest Control, fa molto ridere perché Pest Control è la deratizzazione, è un'agenzia di deratizzazione e lui dipinge topi, l'ha chiamata Pest Control apposta, che certifica ogni cosa. Okay, le opere di Banksy sono di per sé riproducibili, a parte i muri che vedete, che questa è l'eccezionalità vera della mostra, no? Ma tutte le cose che di solito si vedono, noi abbiamo molti pezzi unici, ma sono riproducibili. Pest Control certifica tutto. Poi la scelta delle opere di ogni singola mostra dipende da chi la cura, quindi dalla parte scientifica, perché anche Banksy ha degli studiosi e dei curatori, quindi cioè, Banksy è credo una delle persone in realtà più controllate del mondo e devo dire anche più attenti al suo merchandising del mondo, vedremo su degli esempi molto, molto importanti, cioè, è più organizzato di quello che si pensi, diciamo così, non si muove mai senza. E l'altra cosa, assolutamente sì, mi piacerebbe che questo luogo fosse un luogo anche per gli studenti. Abbiamo iniziato adesso con gli artisti di strada, con gli street artist,
ecco,
cioè nel senso che li troverete non solo fuori, hanno scelto di fare delle opere effimere, ok? Quindi vuol dire che durano una settimana, ma questo per riflettere sul senso della street art. La curatrice della mostra di Banksy dice una cosa molto interessante, dice probabilmente è Banksy che ha ucciso la street art facendola diventare d'arte effimera arte con valore. E quindi chi distrugge un'opera che ha del valore economico? Banksy è stato il primo street artist ancora negli anni 90 ad andare in asta, tanto per capire, poi combatte contro il consumismo, ma è stato il primo artista ad andare in asta. E quindi è la prima volta che con un numero così grande, non c'è mai stato nessun museo in Italia, che gli street artist hanno conferito delle loro opere, quindi salendo vedremo anche tutta una mostra degli street artist, soprattutto di questa zona. Tenete conto che questa zona è una delle più fertili in Italia per la produzione della street art. Quindi abbiamo dei luoghi idonei e sarebbe bello anche poter far sì che chi studia arte, chi è agli inizi dell'arte, no? Perché anche quello, cioè tutti chiedono esposizioni precedenti ma nessuno li fa esporre, oppure chiedono quotazioni molto molto alte.
Infatti la risposta a questa tua domanda la troverai proprio nella sala che precede, nel percorso che precede l'esposizione poi dell'ultimo piano, dove volutamente si è scelto di mettere degli artisti locali per dare loro la possibilità di sì. Poter...
Non, adesso se mi senti, non sono tanto giovani, ma perché loro stessi mi raccontavano che ormai la street artist è... Non uso l'espressione che mi hanno detto loro perché non è molto così, è un po' colorita, diciamo, ma che c'è più pigrizia, ecco, rispetto al tempo. Quindi parliamo di una generazione che torna agli anni 40, intorno a 40 anni, dai 40 ai 50.
Allora, Fantuzzo, poi
grazie al Presidente per la commissione e grazie a Michele Sonoro Tardi, mi compresso sicuramente una buona parte, ma per dover recuperare. Il consigliere Martini chiedeva l'aggancio per Bani. Io offro un montato per il Clickers, e vorrei dire che lo sport in questo caso, uno sport a noi sconosciuto, a noi locali, a noi indigeni, non è stato solo un'occasione di educazione fisica, di occupazione del tempo, ma di integrazione. Ecco, tra Mestre e Maghera è nata questa squadra che gioca bene.
Dicono che giochi molto bene.
Sì, sì, ai massimi livelli nazionali, non ci sono tante squadre, però si distinguono. E... sì, da solo. E un'ottima occasione, un'ottima esperienza, non solo di sport, che sappiamo quanto sta a cuore questa amministrazione, ma anche di integrazione, che voglio pensare stia a cuore anche questa altrettanto a questa amministrazione.
Tra l'altro mi hanno assicurato che hanno attrezzi con i quali si può giocare anche all'interno del chiostro senza fare dei danni, quindi mi hanno assicurato che esiste tutta una parte di attrezzi dello sport che possono essere usati con grande
sicurezza. Già, quindi
sono sicuro che non faccio danni.
Guardi, la prego, poi ne parliamo fuori. Il mio rapporto col calcio, ho un figlio portiere, la prego.
Ma
però volentieri, vivo purtroppo.
Comunque, se non hai contatto.
No, ci li ho, ma magari verifichiamo che siano gli stessi.
Poi sul chilometro dell'arte di cui parlava la direttrice, ora c'è qui anche il direttore, il dirigente del settore cultura, si stanno già, che è anche presidente dell'Accademia delle Belle Arti, si stanno già interfacciando con per pensare, per programmare tutta una serie di cose anche.
Lo ringraziamo perché
bravissimo.
Le liste guidate sono
ad opera, questa è una cosa che avrei detto in avrei detto in mostra.
Ma lui è modesto, non voleva emergere, quindi noi lo ringraziamo sia come direttore del settore cultura perché è molto attivo, soprattutto va detto a Mestre, dove adesso con le prossime aperture dei rinnovati musei civici al Centro Culturale Candiani, dell'ex emeroteca e di tutta una serie, con la Biblioteca Vez con la quale dialoghiamo, si può iniziare a pensare di creare, di implementare questo circuito che abbiamo già cercato.
E grazie a loro abbiamo delle visite guidate gratuite in un momento che per noi è di grandissimo affollamento, quindi ci aiutano veramente durante il fine settimana ad offrire un servizio di qualità veramente in delle giornate in cui siamo sommersi, quindi sono sostanziali. L'avrei detto sin sopra per me.
La Presidente, posso solo dire una cosa,
certo,
in 30 secondi, credo che la cosa più interessante che avverrà nei prossimi mesi qui intorno, potremmo dire in pettai di M9 all'ex emeroteca con i musei civici, Bevilacqua La Masa, istituzione Bevilacqua La Masa, musei civici, apriranno ben 10 atelier per giovani artisti, quindi il prossimo bando per giovani artisti della Bevilacqua La Masa, che partirà a settembre del 2024, passerà da 15 a 25 atelier. E questa sarà la più grande realtà italiana in assoluto per giovani artisti. Ma sarà estremamente interessante il fatto che 10 di questi studi saranno qua, proprio qua. E questo innescherà delle dinamiche completamente nuove, no? Perché porterà comunque giovani, porterà curatori, iniziative legate al mondo dell'arte, e credo che il dialogo con M9 sarà assolutamente naturale.
Fantastico, faremo magari un approfondimento sulla Fondazione Bevilacqua La Masa e la mission che sta continuando a portare avanti non solo a Venezia, al centro storico, con gli atelier tradizionali che poi espongono alla collettiva che si ripete ogni anno, ma anche e finalmente, oserei dire, in terraferma. Ultimo intervento prenotato, il consigliere Bossi.
Non si può non citare il badminton, e forse gli spazi sono più adeguati per delle partite a badminton. Spesso quando passo per Parco Albanese si trovano i ragazzini che tirano su una rete e giocano lì nel chiostro. Sarebbe, penso, molto bello poter ospitare. Sono tanti.
Lì mi serve ancora la controparte, perché mentre è più semplice trovarla
qualcuno, qualcuno okay. Poi contatto. Cioè,
perfetto, grazie mille.
Sai, una associazione che ha organizzato i tornei, ma mi sono trovato a pregnare tornei di cricket anche con l'assessore allo sport del comune, per cui molto trasversali i contatti con la comunità bengalese, penso che gran parte di noi ce li abbiamo.
Trasversali per definizione.
Ok. Non scendo sulla polemica su, sugli stranieri col sindaco, ma quello ne parliamo non qui, non è il momento.
Che non c'è qua il sindaco, non c'è
poi volevo apprezzare l'iniziativa della fondazione che è tornata a fare dei bandi verso le associazioni, una cosa che io vengo dal mondo associativo culturale, basso nel piccolo, quando ero più giovane organizzavamo cose e si sentiva un po' la mancanza. Di questi, guardavo a Padova e Rovigo con gli occhi luccicanti, dicevo, e qui da noi, Fondazione di Venezia, secondo me finalmente, per fortuna, è tornata a fare questi bandi e secondo me avranno un impatto forte in città, per cui un plauso per questo. Altro plauso, la mostra è sicuramente interessante, l'ho vista all'inaugurazione, ma volevo ringraziare la direttrice anche per la comunicazione. Da quando è arrivata c'è stato un impulso fresco, frizzante, un approccio un po' diverso anche sulla comunicazione nei social, con anche un sano protagonismo, ma bello, spigliato, per cui davvero quello secondo me è una cosa positiva. Invece sulla questione legata ai murales sul muro esterno, adesso c'è un bellissimo pezzo di Tony Gallo, per cui ottima scelta. Tra l'altro volevo sottolineare che alcuni degli artisti che espongono, hanno esposto su, sono alcuni anche veramente della città, ci sono anche quelli per cui ogni tanto rompo le scatole per le concessioni a Parco Albanese, ci sono alcuni dei ragazzi che dipingono a Parco Albanese per cui abbiamo rinnovato le concessioni, che hanno esposto anche su. Però è bellissima anche l'idea di pezzi effimeri, però sarebbe stato bello, visto che abbiamo questa ricchezza, questa possibilità, avete intercettato questi artisti di valore che potessero partire con...
Per alcuni è stata una condizione.
Però posso, mi lasci finire un secondo, colorare un po' di più la città in un rapporto col comune, anche perché io sto ancora aspettando, e qui è la polemica interna, non c'entrate voi, De Martin un anno fa, quando stavamo parlando delle questioni legati ai murales, abbiamo avuto più commissioni in cui ne ragionavamo.
Questa cosa se non c'è De Martina,
però è
non siamo neanche in ordine del giorno.
No, dai, è fuori ordine del giorno, abbiamo fretta di andare a vedere la mostra. Ti chiedo,
perdi più tempo, Giorgio. Faccio prima a finire. È stato annunciato un anno fa un regolamento sui murales in città. Se ci fosse stato forse un rapporto più stretto con M9, potrebbe essere stata un'occasione per non avere non so quanti bellissimi pezzi che dopo una settimana scompaiono, rimarranno nelle foto nella nostra memoria. Sarà stata un'azione performativa bella e interessante, ma sarebbe potuto rimanere in città. E la domanda puntuale è: l'ultimo pezzo poi rimarrà o c'è un fuoco d'artificio?
Non le posso, guardi, c'è la persona che è responsabile della comunicazione che mi sta guardando malissimo, non glielo posso dire che cosa accadrà,
lo scopriremo
che sto vivendo, però quello che le voglio dire è che in realtà, se può essere utile nel contesto, è che è stato fatto un primo passo veramente importante. Se lei si occupa di street art sa che è molto difficile il rapporto istituzionale, no? Questa è una cosa complessa, secondo me. Questo che abbiamo costruito, che darà anche, ci sarà anche un docufilm, stiamo producendo un docufilm su questo. Secondo me intanto si è creato un rapporto nel quale, dal quale si può solo che partire e fare meglio, bravissimo. Strutturarci insieme, perché intanto, guardi, è stato difficilissimo convincere alcuni, e alcuni mi hanno detto di no, Quindi c'è ancora tutta una grande parte di street artist che non ha voglia di avere delle relazioni, e ci sta, oppure appunto alcuni che mi dicono: io lo faccio, però guarda, tra 5 giorni deve andare via, perché per me la street art è questa roba qua che deve scomparire, ok? Però abbiamo iniziato un rapporto che secondo me può solo che migliorare, e può magari coinvolgere anche quelli un pochettino, no, più duri e puri, no, che vedono la street art non in rapporto con le istituzioni, per provare tutti insieme, adesso che abbiamo i rapporti, adesso che siamo, no, che ci siamo accreditati, a creare un enorme sistema. A me quello piacerebbe moltissimo. Cioè, tutto questo lavoro che abbiamo fatto avrebbe senso se poi magari insieme si lavorasse con i contatti che abbiamo sviluppato, con il sistema che abbiamo sviluppato. Adesso sono, sto lavorando per far venire un grandissimo street artist mondiale qui in visita, proprio sto cercando di accreditarmi sempre di più per il futuro. Quindi io direi, prendiamo questa occasione come un momento in cui le istituzioni si sono confrontate con un sistema che, non lo dimentichiamo, nasce come contro le istituzioni, no? Come, come illegale. E partiamo da lì. Io sono dispostissimo a mettere a disposizione le competenze, il lavoro che abbiamo fatto, i rapporti, produrremo questo bel docufilm che secondo me è importante, anche perché molti degli artisti sono locali e sono bravissimi, e sono bravissimi. E partiamo da qui. Cioè, sappiamo che si può fare, sappiamo che piace molto, sappiamo che si può lavorare insieme, potrebbe essere una bella occasione, potrebbe essere una bella occasione, anche perché tutti potete vedere la qualità dell'arte dei nostri street artist, altissima, la vedrete anche nel museo, però ecco, secondo me si può partire. Non, prendiamo il buono, mi chiamo Serena, di statuto faccio sempre questo, cioè prendo anche il buono, e anche in questi giorni non è proprio la cosa
più semplice. Faccio presente che già nel 20, quindi prima del Covid, gli artisti del Bauhaus sono venuti a dipingere un sacco di murales nella parte di industriale di Marghera, non so se lei lo sapeva.
No.
Ecco, allora casomai andremo a vederlo, si sono un po' consumati, però perché era iniziata la prima collaborazione con questi artisti.
Secondo me dobbiamo andare però, perché sono
andiamo,
spero di non aver parlato troppo, sono un po' lento. Questo oggetto è fuori, tanto faccio un'introduzione, è fuori dal percorso della mostra perché pesava troppo. E quindi, dato che non voleva avere un altro cavegno di ascensore, abbiamo dovuto metterlo qui. Per farlo entrare abbiamo anche smontato i serramenti. Andiamo?
Sì, prego, prego. Andiamo. Andate pure, e si trova qua dietro.
Per le istituzioni, sono molto di inaugurazione, ma sono lette tutte molto bene, molto belle, fatte bene.
Per questo mi fa,
cioè, davvero,
per questo meno male che è una delle guest star, vi faccio entrare da questo punto di vista, perché questo era il punto di vista del lavoro di Bensky. Ve lo riassumo brevemente. Port Talbot in Inghilterra, fate conto, una nostra Taranto, con tutti i drammi della nostra Taranto all'ennesima potenza, un operaio che vive in questa zona scrive a Bensky, siamo nei primi anni 2000, lui voleva semplicemente un topolino, perché voleva, come dire, sollecitare l'attenzione, come solo Bensky sa fare, sul dramma che quella città stava vivendo, morivano i bambini, insomma, purtroppo una storia che noi abbiamo vissuto. E quindi Bensky raccoglie l'appello, lo fa a Natale, ecco perché questo si chiama Season Greetings, che il termine di auguri, no? E dipinge sul garage, lì vedete l'originale, no? Sul garage di una persona. Questo, tra l'altro, rispetto a tutti i muri, è l'unico che è stato venduto Bensky d'accordo, perché sto signore si è trovato la vita rovinata, perché è diventato uno delle icone. E fa questo bambino. Uno dei parametri con i quali Bensky si esprime è il paradosso. In realtà il primo messaggio che si ha non è mai quello definitivo. E fa questo meraviglioso bambino che lecca, sembra la neve, infatti ce lo suggerisce lo slittino. Vi faccio presente che i muri originali di Bensky sono fatti con lo stencil, cioè vuol dire, no, la mascherina, diverse mascherine a seconda del colore. Questo perché, ricordandoci che la street art è comunque illegale, soprattutto se la fai sul muro di qualcun altro, che poi nel caso di Bensky sono tutti molto contenti perché diventi il proprietario dell'opera. Vi dico solo che il valore assicurativo di quello che vedete è 23 milioni di euro, cioè tanto per capire, no? Come fa questa cosa e dà il messaggio girando l'angolo, perché in realtà questa figura meravigliosa di bambino che sembra leccare i fiocchi di neve, in realtà sta leccando la cenere del cassonetto che è incendiato. Ed è un'immagine comunque molto forte, perché l'altra grande priorità di Bensky è che riesce a parlare con un linguaggio assolutamente accessibile. In realtà è
molto molto colto, per quello giù mi sono permessa di dire, ma l'arte popolare è arte popolare nel senso più ampio del termine, perché ben si riassume in sé tutte le istanze culturali dell'Inghilterra antica, la silhouette del Settecento, i giochi di parole di Alice nel Paese delle Meraviglie, lui tutte queste cose le mette insieme. Quindi anche considerare la street art come un fenomeno colto è un punto di vista interessante, perché si capiscono molte più cose, no? Quindi adesso saliamo e andiamo a vedere invece tutto il resto che ci aspetta.
Non mi interessa capire. Il garage, che fine che ha fatto? Il muro si è fatto.
Se la macchina che
sarà. Sapete cosa vuol dire spostare 7 tonnellate? Sì. L'opera che volevo, perché inizialmente voleva mandarmi quella di.
Ah, che ci faccio polemica.
Chiara Ferragni e Fedez. Io ho detto, guarda, mi ci manca anche la querela di Fedez e della Ferragni. Mandami qualcosa d'altro, e mi ha mandato una cosa non tanto più soft, però. Però Evirain, per esempio, è un grandissimo protagonista a livello nazionale. Pensate che tutti questi, ad eccezione di uno che è uno di Milano, che è uno degli storici street art, sono tutti della zona. Quindi potete immaginare che potenza. E non è mai successo davvero in tutta Italia che si prestino ad esporre all'interno di un museo, che è stato. Però per esempio non tutti quelli che faranno il live painting hanno accettato di esporre, tanto per capire i vari gradi di relazione.
Avete contattato l'Inca?
Noi siamo affidati già questo luogo con Rivoluzione Vedova, perché abbiamo mantenuto questa cosa meravigliosa, questa scheggia che ci è stata proprio donata dalla Fondazione Vedova, perché insomma è un'opera architettonica di grande pregio, e intorno a questa abbiamo costruito la mostra. Inizio da qui con un autoritratto, che è una delle opere uniche, con il quale Banks intende rappresentarsi. Vedete che il sistema di lavoro poi è sempre lo stesso, no? L'utilizzo dello stencil, infatti lui stesso scrive che fa existenzialismo, cioè che fa l'esistenza con lo stencil. Quindi lui effettivamente ha gli occhiali, si rappresenta così, e il suo corpo è la vernice spruzzata in maniera disordinata. Inizialmente Banks lavora anche con questo sistema, che magari alcuni di voi ricorderanno, io ahimè ho l'età per ricordarmelo, quando c'erano le cartoline, vi ricordate le cartoline con diversi tipi di plastica e si muovevano, ecco, è esattamente la stessa cosa che fa lui, e si vedono già alcuni dei personaggi che poi riproporranno, perché Banks ha dei veri e propri filoni, uno sostanziale è quello degli animali, soprattutto delle scimmie, no? I preumani, e quest'idea di che cosa può fare questa preumanità rispetto a noi e chi sono in realtà i preumani, poi di là ne vedremo uno interessante, il lanciatore di fiori che vedremo anche, e così via, i topolini, no? C'è questa cosa molto divertente che molti critici hanno detto, che Banksy usa i topi perché rat è l'anagramma di art. E lui ha rilasciato una frase dicendo, ma io ci ho messo 2 anni per capire questa cosa. E questo è molto interessante, perché fa capire che comunque va fuori da ogni tipo di parametro, da ogni tipo di regola, anche se in realtà poi, come dicevamo prima, lui stesso dà regole ben precise intorno alla sua opera. Io vi faccio vedere solo alcune cose per non tediarvi, perché questo di cui parlavo prima, no? Ridete adesso, perché un giorno saremo noi al potere. Ricordando, no, che forse il preumano un giorno sorpasserà l'umano. Oppure un'altra delle cose che fa spesso Banks è prendere dei fotogrammi che sono molto facilmente riconoscibili e farli diventare altro, sempre per questa sua idea di muoversi su opposti, no? Questa la ricordiamo tutti, è la foto iconica del ragazzo che è a piazza Tiananmen, eccetera, che lui sostituisce con un ragazzo che tiene in mano il cartello della vendita promozionale. uno dei temi chiave di tutta la poetica, perché io la chiamo poetica, perché è questo che fa un artista di Banksy, è l'analisi del consumismo e i processi del consumismo. Anche questo è molto particolare perché è uno dei 10 artisti più cari viventi in questo momento. Quindi davvero c'è sempre questa... vi faccio vedere Toxie Mary. Toxie Mary è... Banksy ha approcci interessanti verso la religione. Intanto non è mai moralista. E qui prende Maria come immagine assoluta della madre. Quindi la madre per tutti è Maria, e la fa travalicare come simbolo della terra stessa, no? Di ciò che ci dà vita. Ma se ciò che ci dà vita ci avvelena, e perché ci avvelena? Perché siamo noi stessi ad avvelenarla. Come può questa cosa funzionare? E vedete che lentamente poi questa idea di madre si disgrega. Poi dall'altra parte vedremo un'altra opera che riguarda la religione. Si parlava di calcio, questo è un pezzo famosissimo.
Gerba. Dov'è Gerba?
È sotto a giocare.
Giocare. No, perché una delle pochissime apparizioni...
Ecco Gerba, eccolo qua, calcio.
Calcio. Una delle pochissime apparizioni che fa Banksy dal vivo, o il presunto Banksy dal vivo, una la fa a Venezia, vi ricordate? Cioè, qualche anno fa, quando si presentò, no? Una delle altre poche apparizioni che fa è in Chiapas, giocando come portiere in una partita di calcio, no? E poi lascia sullo spogliatoio questa immagine, no, che vede ovviamente la stella rossa, simbolo del Chiapas, e una delle coniche rovesciate, no, di Pelé, solo che è un terrorista che lo fa, al posto del pallone ha la spoletta della bomba e non a caso indossa le scarpe Nike. E questo ve lo faccio notare perché davvero ogni opera di Banksy è piena di particolari e offre tutta una serie di letture. Quindi in un gesto del genere, nel quale condensa tutta una serie di simboli, per cui ha una sovrapposizione di letture che ci parla dell'influenza degli americani, del terrorismo, del ruolo del Chiapas, riesce a condensarlo tutto insieme. Vi dico che noi abbiamo tantissimi visitatori, l'avrete letto, è vero, grazie a Dio andiamo molto bene. Questo linguaggio riesce a comprendere dai più piccoli ai più grandi. Ed è incredibile, perché più delle volte uno degli strati di questo messaggio riesce a passare non attraverso le sovrastrutture. Quindi vi faccio vedere anche questo, che questa è una storia incredibile, perché un signore l'ha trovato nei rifiuti, grande occhio, perché ha riconosciuto lo stencil di Banksy. Quindi se l'è portato a casa, grande occhio, perché questo è un altro degli animali simboli di Banksy, è il barco del leopard, eccolo qua. Interessante, perché la gabbia del leopardo è fatta con il codice a barre, e no, e lui riesce ad uscire forzando questo codice a barre. Quindi questo è un invito per sottrarci dal consumismo. Vi faccio vedere l'altro muro. A parte il colpo di genio di utilizzare come occhi del robot gli scarichi dell'aria condizionata, quindi lui vede. Ed è molto interessante perché, allora, uno, non so se fate caso, ma con un occhio un pochino più lento, vedete che la figura non è così nitida come era quella del bambino che abbiamo visto giù? Vedete che è leggermente più... Ecco, perché pensate, anche questo murales era stato ricoperto. E per essere venduto è stato scoperto. Tenete conto che questa è un'operazione molto molto difficile, perché io che sono storica dell'arte, che sono abituata a lavorare con gli affreschi, so che... Quelli sono per sempre, sono come i diamanti gli affreschi, o li prendi a martellate o non succede nulla. La vernice spray, che per forza di cose è una pellicola che è destinata a essere volatile e ha poco grip sulla... non è destinata a fare operazioni di questo genere, quindi si vede, no, che è un attimino è meno definita. Lui dice che questo è un altro suo autoritratto. In realtà, no, ovviamente non si vede il viso, ma è nelle vesti di bambino, no? Che disegna un robot come gioco. Ma guardate, lui stesso è un robot, lo fa a maniera di gioco, perché si infila una scatola e diventa robot, ma è un robot. E la sollecitazione che ci vuol fare è: ma quanto i nostri bambini sono robot? E quanto hanno in mano di tecnologia fino a diventare la stessa tecnologia? sono sempre, come dire, dei messaggi che non ci danno delle risposte, che dicevo non è mai moralista, però ci pongono di fronte a dei problemi con i quali noi dobbiamo forzatamente avere a che fare. Qui dietro sono alcuni dei manifesti della manifestazione fatta a Londra contro la guerra in Iraq, quando scoppiò la guerra in Iraq, si vede che ci sono ancora tutti gli adesivi. Questa è un'altra delle icone conosciutissime, la Bomb Girl. Anche qui vedete i paradossi, no? Il gesto di affetto è quello che i bambini fanno nei confronti di un orsacchiotto. Vederlo riproposto nei confronti di una bomba, che è un oggetto di morte, mette in discussione, no? Tutta una serie di meccanismi. Quella dopo è una di quelle che invece a me piace di più. In realtà è un po' meno famoso, ma perché non si coglie l'ironia, perché qui lavora molto con la lingua inglese, vi dicevo, i giochi di parole di Carol, dice il paese delle meraviglie. Questo è il tristo mietitore, come lo chiameremo noi la morte, però in inglese il tristo mietitore si dice Grim Reaper, invece lui cambia il titolo e fa Green, no? Reaper, cioè il mietitore un po' sorridente, e guardate che sorride con la faccettina dello smile. E se voi ci pensate bene, ancora oggi è un sistema con il quale noi risolviamo un sacco di comunicazione attraverso questo, totalmente asettica, no? Non c'è molto del nostro impegno mettendo una faccina sorridente qui, no? E così ci risolve tante cose. Ed è il discorso che Bensky fa alla stessa maniera, sì, siamo a dei livelli, sì. Qui c'è la sfilata infinita dei topi, i famosi topi, che ce ne sono in realtà molti di più, molti di più. Questi sono i placard rats, ce ne sono di tre serie diverse, qui ne abbiamo due, quello è molto più conosciuto. Ci sono scene, questa per esempio è l'attentatore, è il fotogramma che fissa la cattura dell'attentatore a Reagan. Lui prende il fotogramma, toglie l'arma e mette il pennello e scrive I fought the law and I won, ho combattuto la legge e ho vinto, affidando questa missione allo street artist, che resta comunque ai margini, no? della legge. Legge che qualche volta in qualche sua azione, no? Lui contesta, guardate, questa è un'immagine fantastica, perché lei è Dorothy, Judy Garland, il mago di Oz, l'immagine dell'infanzia e dell'innocenza che viene perquisita da un uomo in divisa dentro il suo cestino, no? Quindi dice, guardate che qualche volta, no, la legge è soverchiante. Ma poi ce ne sono tante altre, vi faccio vedere questo perché è uno dei miei pezzi preferiti. Parlavamo della cultura, e io lo faccio sempre vedere quando mi occupo di persone che hanno a che fare con la cultura. Bensky è molto critico sui musei, perché per lui l'arte deve essere condivisa, deve essere popolare, eccetera. E quindi fa tutta una serie di azioni nei musei pazzesche. Questa si chiama Peckham Rock, lui che cosa fa? Va al British Museum, ok? Il British Museum è comunque ingresso gratuito, però contesta il fatto della spiegazione, no, dell'arte. Inventa questa roba, che vedete che è un omino primitivo, ma evidentemente qualcosa di primitivo non ha, e la mette vicino ai reperti. Gli addetti del British Museum metteranno 6 giorni per accorgersi che c'è qualcosa che non va. E lui filma, ripassa, e questo proprio per far capire, ma voi che vi occupate di questo non siete neanche in grado di capire che cosa che mostrate. Quindi è molto feroce, feroce con tutti.
Che carrello è lì? No, il quale supermercato è il carrello, cioè quello.
Questa è un'altra delle opere uniche. In realtà questa è uno dei casi dove davvero il parlare per paradossi o per ossimori di Bensky esplode. Lui prende uno zerbino e ricama la scritta Welcome con i giubbotti ritrovati sulle spiagge del Mediterraneo. Secondo me non c'è da aggiungere altro, nel senso che il messaggio qua arriva, quello che dice Bensky è il muro è la cosa più dura contro la quale si può andare a sbattere. E quindi tutti i suoi messaggi fanno esattamente la stessa cosa, cioè sono dei muri contro i quali si va a sbattere e non fa mai prigionieri. Non vi spiego tutta la musicografia, perché comunque Bersi è importante perché fa moltissime copertine, quelle che sentite in sottofondo è anche la sua musica. Vi faccio vedere ancora, se siete stufi ditemelo.
No, interessante.
Questa è un'altra delle sue creature, lavora molto con i bambini, lei è Nola. Banksy inventa Nola dopo Katrina, dopo l'uragano Katrina che distrugge New Orleans, sì, sì. Ve lo ricordate?
Sì, sì.
Ed è una bambina che, guardate, apre l'ombrello e quando apre l'ombrello piove su di lei, perché se allunga la mano fuori non piove. Ed è lo stesso discorso di Toxic Mary, no? Siamo noi la causa della nostra distruzione. E qui ci sarebbe, lascia sempre anche altri riferimenti importanti. Questo a Keith Haring, chi ama l'arte del Novecento avrà riconosciuto, no? Il cane, questo probabilmente è ancora lui che si fa guidare da Keith Haring, dal cane. In realtà è anche un messaggio in un momento in cui all'epoca le gang facevano incrociare i cani per fare le lotte di cane, no? E qui lui fa una trasposizione di questo verrà ricordato Andy Warhol, li abbiamo messi così apposta, no? Con una grande differenza che Andy Warhol non fa mai critica sociale. Andy Warhol interpreta la pop up, la pop art nel senso della riproducibilità fino a quasi alla cancellazione del senso artistico. Invece Banksy usa la Tesco, bassa produzione, bassa qualità, ma è un mercato low cost che ha la partecipazione nelle banche. Anche qui per sollevare la questione, ma se tu sei dalla parte del popolo, perché in realtà partecipi alle banche? Tesco ha la più alta partecipazione della Bank of Scotland. Perché fai questo? Mette davvero tutto a fuoco, beh, questa è famosissima, no? C'è un rapporto molto importante tra Banksy e la Palestina, non vi ho fatto vedere, ma se avete tempo c'è lì un souvenir dell'hotel. Sapete che Banksy ha costruito un hotel sulla Striscia di Gaza, c'è il suo hotel che in questo momento è chiuso e che è decorato con le sue opere d'arte originali. Ce n'era una meravigliosa che è la Natività, parlavamo di religione prima e concluderemo con un altro quadro religioso. Banksy trova un pezzo di muro perforato da una granata e fa diventare la granata la stella cometa e sotto costruisce la Natività. E questa è una delle opere che mette lui in questo albergo che in questo momento è chiuso. Banksy lavora anche ad un parco, anche qui gioca con le parole Dismaland. Dismay in inglese vuol dire disgusto. Detesta Disneyland, Banksy, detesta il consumismo del divertimento. Ma Dismaland vuol dire anche This My Land. Questa è la mia terra, ma la mia terra allora è devastata o meno. Giriamo ancora. Vado. Qui abbiamo di fronte l'altro muro, dietro si vedono ancora le prese elettriche, beh, lei è la conosciutissima bambina. Ecco, pensate che, tanto per riflettere sul valore popolare dell'arte, questa nel 2017, la prima apparizione di The Girl with Balloons su parete, perché non vedete una cosa, che tutte le opere che vediamo su carta non è detto che siano state fatte anche su muro, alcune sono proprio inventate apposta. Lei invece appare su muro e dopo 15 anni che lei è apparsa per la prima volta a Londra diventa l'opera d'arte più amata dall'inglese. Cioè tutto quello che c'era prima della storia d'arte viene cancellato e lei improvvisamente diventa. Tenete conto che ovviamente la forza evocativa è molto forte, no? Quando esce per la prima volta ha una scritta sotto con scritto There is always hope, c'è sempre una speranza, che noi per esempio possiamo interpretare come invito ad ognuno, no? A non smettere di sperare. Ma in realtà la lettura ancora più approfondita è che in quel momento Banksy si interroga intorno alla crisi siriana e ai profughi siriani. E lui sta lavorando intorno a questa, ma capite, il messaggio è sempre condivisibile ed è sempre divisibile, perché riguarda ognuno. Ognuno di noi facendo questo percorso si è trovato in qualche modo, no? Preso da quello che si diceva, esattamente questo che fa Banksy.
L'ultima cosa che vi faccio vedere, poi magari così avete ancora un po' di tempo per guardare in giro, a parte questa cosa deliziosa dei bambini che giocano con il cartello non si può giocare, che è veramente... Cioè, e che è l'immagine della nostra società, no? Di quello che facciamo ai bambini, e in realtà li facciamo fare esattamente il contrario di quello che dovrebbero fare. Ma dicevo, finisco con Gesù con le borse della spesa, perché vi dicevo, qualche volta Banksy è criticissimo nei confronti della Chiesa. Non vi ho detto che toximieri è fatta nel momento in cui l'Inghilterra è scossa dallo scandalo pedofilia rispetto alla Chiesa, però riesce anche a fare cose di questo genere che rivolge a chi è credente, no? Quindi prende Cristo crocifisso, secondo l'iconografia molto tradizionale, rinascimentale, gli toglie la croce e gli mette attaccato i pacchi del Natale. E il messaggio qui è molto preciso e puntuale e si rivolge ai credenti, cioè tutti voi che credete al Natale e quindi al processo di redenzione di cui Cristo è protagonista, non vi rendete conto che facendo acquisti e perdendo il senso del Natale perdete anche il senso della redenzione? E qui secondo me è proprio boom, no? Tanto è vero che anche qui lentamente il Cristo si scioglie, cioè non c'è più la materia. Se noi ci siamo disposti a sacrificare anche il senso del Natale, e mi piaceva chiudere qui perché abbiamo iniziato, no? Parlando di season greetings e parlando del Natale, abbiamo perduto tutto.
È vero.
Vi ho fatto vedere delle cose un po' più veloci, avete ancora un pochino di tempo se volete vederla senza l'ossessione della Bertolucci, che è legittimo. Se qualcuno vuole può anche diventare o lanciatore di fiori o The Girl with Balloons, perché è stata fatta. Spero che vi sia, piaciuta, perché veramente la cosa che abbia più innervosito di questi tempi è il fatto che si sia buttato via un lavoro enorme. Cioè, voglio dire, questo è, come dire, veramente un grande lavoro. Un grande lavoro di cui penso che questa città debba essere orgogliosa, soprattutto per il fatto che può essere un ponte. Io sono foresta, ho imparato questa cosa, no? Ma sono molto più foresta dei foresti, nel senso che sono molto più là. Però davvero si possono creare dei ponti. E questa unione di luogo in cui appunto Venezia e Mestre hanno queste quattro opere, nel quale Mestre può essere una chiave di interpretazione per una parte, no? Di cultura di cui magari la città invece l'isola fa un pochino più fatica, può essere la chiave. Può essere la chiave per dare a questo luogo, secondo me, la grande dignità che merita. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. E vi lascio vedere.
Grazie direttore.
Grazie.
No, è un arrivederci, perché ci rivedremo presto, chiudiamo i lavori della commissione.